tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Barack Obama ha voluto rassicurare i partner europei preoccupati per le incognite della presidenza Trump. In base alle prime esternazioni di Trump, le preoccupazioni dell'Europa sono giustificate o no?
Ma sì, forse i governi europei sono preoccupati più per gli effetti ancora di trascinamento della campagna elettorale, perché nella campagna elettorale Trump ha dichiarato più volte di voler rivedere i trattati europei, di ridimensionare il ruolo della NATO, di fare una politica più d'intesa con la Russia di Putin, quindi diciamo tutti punti che se realizzati mettono in crisi un po' le tradizionali assi della politica europea d'intesa con gli Stati Uniti, anche se per la verità Trump per alcuni aspetti c'entra fino a un certo punto, perché ad esempio il famoso TTIP, cioè questo trattato tra gli Stati Uniti ed Europa sul commercio, in realtà è stato messo in crisi già prima della discesa in campo di Trump, perché molti paesi europei si sono ribellati, diciamo, alle clausole previste da questo trattato. Poi abbiamo visto anche un voto in Belgio che ha messo in crisi gli effetti sempre dei trattati transatlantici, perché anche su questo piano l'Europa non riesce ad agire di concerto e basta poi in realtà il voto contrario di un Parlamento, e in quel caso addirittura un Parlamento neanche nazionale, era un Parlamento vallone, quindi di una componente, di una minoranza, di un paese che ha due rappresentanze, quella vallone e quella fiamminga, come nel caso del Belgio, e questo ha messo in crisi la validità di un trattato internazionale. Figurarsi di un trattato che ancora poi deve essere discusso e che l'Europa in una fase di crisi come quella attuale non riesce a poter discutere in modo unitario, quindi diciamo alcuni aspetti delle politiche annunciate da Trump mettono in discussione l'unitarietà dell'Europa, ecco, che è un problema che non ha a che vedere con Trump, ha a che vedere con la politica europea che non riesce a trovare una direzione unica, quindi Trump da questo punto di vista c'entra fino a un certo punto. Poi se Trump darà effettivamente coerenza a quelli che erano le sue parole d'ordine della campagna elettorale, questo lo vedremo poi alla prova dei fatti. Io ho sostenuto prima ancora dell'elezione di Trump che in effetti l'Europa forse da una politica più protezionista da parte degli Stati Uniti, e questo penso che non ci siano dubbi che con Trump avrà luogo, potrebbe avvantaggiarsi, considerando anche che la Gran Bretagna è il principale alleato degli Stati Uniti e uscirà dall'Unione Europea, e questo potrebbe spingere gli altri paesi ad adottare politiche comuni, per esempio in materia di difesa, considerando anche il disimpegno annunciato della NATO, e questo potrebbe essere un buon passo verso una maggiore coesione. E quindi non tutto potrebbe essere così negativo come ci si immagina in questa fase, però il viaggio di Obama per rassicurare i partner europei ha avuto un senso e sicuramente avrà effetti positivi.
Niente, il Medio Oriente, visto che uno dei candidati ad un ruolo centrale è Steve Bannon, noto antisemita?
Ma il fatto che sia antisemita, poi ammesso che lui avrà poi un ruolo decisivo per stabilire la politica americana nel Medio Oriente, il fatto che sia antisemita di per sé significa poco, perché io sentivo discussioni in questi giorni anche qui in Italia, perché il fatto di essere antisemita non necessariamente significa essere anti-Israele o anti-politica israeliana, è più un fattore, diciamo così, di carattere ideologico. Io francamente non credo che Trump voglia cambiare la tradizionale politica americana nel Medio Oriente, che è stato di totale incondizionato appoggio nei confronti di Israele, anche perché appoggiando Israele Trump non farebbe altro che confermare la sua fama più che anti-israeliana israeliano o antisemita, di islamofobo, ecco, questo mi sembra più coerente con quello che ha predicato finora Trump. Quindi, essendo l'islamofobia il suo tratto principale, di conseguenza direi che l'appoggio a Israele sarà del tutto incondizionato. Ecco, forse verranno a mancare le critiche che Obama ha avanzato al governo israeliano, e questo secondo me sarà un male per qualsiasi ipotesi di pace in Medio Oriente, perché perlomeno Obama poi non faceva nulla di concreto contro Israele e la sua politica di insediamenti dei coloni nei territori occupati, però perlomeno annunciava la sua contrarietà. Secondo me Trump non farà neanche questo, e questo sarà sicuramente un male.
Niente, veniamo ora alla politica italiana, ci si avvicina al referendum e Renzi ha chiaramente detto che in caso di vittoria del no si dimetterà. Eppure il governo italiano è riuscito a strappare all'Europa la deroga sullo sforamento del bilancio. Quindi, se cade il governo Renzi, cosa c'è da aspettarsi?
Beh, questa è una domanda interessante e complessa, perché chiama in causa sia la politica europea di Renzi che il futuro del suo governo in caso di vittoria del sì o del no. Ecco. Perché in caso di vittoria del no, se Renzi darà seguito alle sue dichiarazioni, si dimetterà, quindi cadrà il governo, e qui le ipotesi sono di vario tipo, perché il Presidente della Repubblica potrebbe reincaricare Renzi di formare un nuovo governo se non dovesse vedere maggioranze alternative, e questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi potrebbe essere invece le elezioni anticipate, in cui si va a un appuntamento che ridisegnerà completamente lo scenario politico italiano, e probabilmente a quel punto personaggi come Grillo, Salvini potrebbero diventare i nuovi presidenti del Consiglio, e questa è un'altra ipotesi che non so quanto poi si rivelerebbe buona per il Paese. Il problema è che le sorti di questo referendum si sono intrecciate così strettamente con le posizioni del governo, con l'appoggio oppure la volontà di far cadere questo governo, che sostanzialmente nessuno parla più del contenuto del referendum, che invece sarebbe importantissimo discutere, approfondire, capire qual è la posta in gioco. Invece questo ormai non se ne discute quasi più, perché tutto ha a che fare con le sorti di questo governo e l'appoggio meno dato al Presidente del Consiglio Renzi, il quale, tra le altre cose, secondo me, per tornare al senso della domanda, secondo me si sta muovendo con grande efficacia, soprattutto sul piano europeo, perché è riuscito ad avere appunto deroghe sullo sforamento del bilancio, che è una cosa che non era affatto scontata, considerando i precedenti in Europa che abbiamo visto, soprattutto se si guarda la storia recente della Grecia, tutto quello che è avvenuto in quel paese. Quindi i successi che Renzi ha ottenuto sul piano europeo, che io unirei anche alle riforme che ha portato avanti nel nostro paese, secondo me tutto questo viene ammantato di significati politici a favore o contro, che non hanno a che vedere col contenuto del referendum, e soprattutto dovrebbero indurre gli italiani a pensare con un po' più di serenità all'agire di questo governo, separandolo completamente dall'esito del referendum. Purtroppo lo stesso Renzi non si è comportato coerentemente a questo scenario, a questa ipotesi che io ho cercato di spiegare, perché lui stesso ha messo in gioco il suo futuro politico in relazione al risultato di questo referendum. Secondo me le due cose dovrebbero rimanere completamente separate, in maniera tale che si possa ragionare serenamente sul contenuto del referendum e sull'agire più o meno buono, se questa seconda delle opinioni. Dal mio punto di vista è stato un governo molto positivo, soprattutto se raffrontato ai governi precedenti, soprattutto al ventennio passato che era in mano a personaggi come Berlusconi. Ecco, secondo me il fatto di rischiare di mettere adesso il futuro del nostro paese in mano a personaggi come Salvini e come Grillo dovrebbe indurre le persone a ragionare con un po' più di serenità su quello che ha fatto e potrebbe ancora fare questo governo.
E concludiamo con con qualcosa di più leggero. Si sono riaperte le polemiche sul Nobel per la letteratura di Bob Dylan, che ha dichiarato di avere altro da fare invece di andare a ritirare il premio. E questo ha riaperto le polemiche sull'opportunità di attribuire un Nobel ad un personaggio così eccentrico. Ma secondo lei è un Nobel meritato o no?
Ma sono anche qui due questioni separate, nel senso che secondo me il Nobel a Bob Dylan è più che meritato, perché secondo me lui è stato un grande poeta, è tuttora un grande poeta, che mette in musica le sue meravigliose poesie, che tra le altre cose, ecco qui vorrei aggiungere, ha avuto il merito di avvicinare alla poesia un'intera generazione, e questo non era affatto scontato, e quindi il Nobel sarà meritato. Poi i suoi atteggiamenti nei confronti del ritiro del Nobel, ma questo ha a che vedere col suo carattere, ma non è neanche la prima volta che personaggi di grande spessore poi non hanno ritirato il Nobel o hanno fatto polemica sul premio, magari accettando ben volentieri la parte in denaro di questo premio e rifiutando invece la parte, diciamo così, più letteraria di questo premio. Ecco, tutto in coerenza con il personaggio Bob Dylan, che appunto ha voluto dire al mondo che lui aveva altri impegni, una cosa piuttosto antipatica direi, ma questo non tocca il merito del premio, che è assolutamente meritato.